In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Minuti, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Che suggerimenti date per quella che ormai è diventata la questione rifiuti? E limitiamoci al Lazio, almeno per il momento. Roma, secondo voi, diventerà come Napoli? 335 12 43 317, mandateci pure i vostri sms. Intanto saluto al di là del vetro Gustavo Messina alla parte tecnica, Maria Serena Tullio in regia. Il nostro viaggio tra i rifiuti prosegue e infatti restiamo a Malagrotta, che abbiamo visitato la settimana scorsa, praticamente la discarica più grande d'Europa, nei pressi di Roma. L'abbiamo visitata giovedì e abbiamo incontrato in particolare Giada Pittino dell'associazione Le Città di Roma, che da anni si batte per la riqualificazione ambientale di questa zona. Come sapete, pare che a fine anno, il 31 dicembre, la discarica dovrà chiudere, anche perché non è più in regola da tempo con la regolamentazione europea. Vediamo come andrà a finire. Oggi parliamo proprio di energia, della possibilità di innescare un circolo virtuoso, positivo, e quindi di passare dall'immondizia a qualcosa che può servire non solo per gli abitanti della zona, ma forse per fornire energia a più quartieri di Roma. Ascoltiamo.
Si deve voltare pagina, la vocazione deve essere fatta per l'ambiente. Noi dobbiamo fare in questa zona dei centri che sviluppano energie pulite, nuove tecnologie, nuove fonti per trasformare il rifiuto in risorsa, per capire come trasformare la raccolta differenziata, quindi quello che deriva dalla raccolta differenziata, come farlo diventare realmente un bene per tutti quanti, ed è questo che stiamo cercando di fare, e crediamo che questa sia una zona adatta per ospitare questi centri. Ci sono delle disponibilità dell'università, del CNR, cioè è una zona che attira molta gente, attira molte curiosità, e noi siamo convinti che se governato bene questo territorio può veramente diventare un fiore all'occhiello di questa zona.
Il percorso che ci ha condotto fino a Rocca Cencia, da cui abbiamo capito che poi il vetro, l'alluminio, la carta andavano, queste frazioni, nelle rispettive filiere per essere poi riciclate, presenta un aspetto che va approfondito. Vediamo perché.
Allora, partiamo dal presupposto che un materiale non riesce ad essere riciclato al 100%, questo è importante dirlo, perché comunque una parte di residuo di questo materiale c'è sempre. Quindi diciamo che Napoli in questo senso ha dato una maggiore sensibilizzazione ai cittadini romani, i quali si sono adoperati per fare una raccolta differenziata migliore a quella che vigeva fino all'emergenza Napoli.
Quindi diciamo, adesso la situazione paradossale qual è?
La situazione paradossale che naturalmente le autorità stanno cercando di risolvere è che i materiali che vengono gettati nei cassonetti della raccolta differenziata sono aumentati notevolmente, quindi molto di questo materiale non riesce, con le filiere attualmente in piedi, ad essere realmente rimesso nel mercato, riciclato e riusato.
Perché le filiere molto spesso sono piene.
Esatto, le filiere vanno in sofferenza, perché naturalmente un maggior conferimento di materiale da lavorare, se la filiera non si è...
Satura.
Esatto, se non si è adattata a lavorare un quantitativo maggiore, rischia di non riuscire a fare tutto il lavoro nel modo migliore. Quindi per noi è importante che le filiere vengano aumentate, sistemate e vengano introdotte, studiate, magari anche qui a Malagrotta, nuove tecnologie per riuscire a rimettere sul mercato tutto ciò che deriva dalla raccolta differenziata.
Lì c'è fumo che sta uscendo in quantità. E quello che cos'è? Ancora non l'avevamo nominato.
Quello è un cementificio che si trova sempre a ridosso dell'area della discarica e è un altro dei camini che preoccupano molto i cittadini. Dobbiamo trasformare questo luogo, spegnere questi camini e farlo rinascere, perché oggi siamo un paese che ha le possibilità, ha le tecnologie, ha le menti per far sì che queste industrie riescano a lavorare, a produrre nel totale rispetto dell'ambiente. Questa è una cosa importantissima. Il raro rifiuto ti produce biogas, ti può dare energia, però è la fine della vita del rifiuto. Invece nella nostra idea per riqualificare questa zona c'è il ciclo combinato di raccolta differenziata e impiantistica, perché secondo noi Roma allo stato attuale con la raccolta differenziata ha dei problemi, quindi non riusciremo a raggiungere una raccolta differenziata così ampia che permetterà la fine dell'interramento. Quindi il nostro lavoro è sempre stato per dire: incrementiamo il più possibile la raccolta differenziata e capiamo come continuare il ciclo produttivo del rifiuto differenziato, perché è una cosa importantissima la filiera del riciclo, quindi quella è la prima cosa. Però poi ci troviamo con realmente quantità di materiali che non vengono differenziati e non possiamo continuare a interrarli, primo perché le discariche non sono più in regola con la legge, con la normativa europea e comunitaria, e secondo perché una volta che hai una risorsa è un peccato veramente buttarla sotterra per non ottenere più niente. E la discarica è collegata all'interno di due grandi sistemi ambientali che sono la tenuta De Massimi e la tenuta di Castel di Guido, che in realtà, se noi la vediamo sulla cartina, abbiamo proprio questo posto di discarica che è la connessione perfetta tra due sistemi ambientali enormi. Sì. La Colari possiede anche delle aree esterne alla discarica, mai state oggetto di interramento dei rifiuti, che possono essere riqualificate, e lui, il proprietario della discarica, si è sempre impegnato a rendersi disponibili per avviare a proprie spese la riqualificazione di quelle aree. Magari il problema adesso è che sono le istituzioni che devono fare un protocollo d'intesa per scrivere nero su bianco che lui si impegna a farlo e dargli l'autorizzazione per partire al più presto, perché è importante per questa zona dare dei segnali.
Voi questo chiedete alle istituzioni?
Alle istituzioni chiediamo questo, e chiediamo che venga autorizzato un progetto che si chiama decapping, che è il progetto che prevede la bonifica delle aree oggetto di interramento dei rifiuti. Quindi quello è il primo vero segnale che le istituzioni, autorizzando questo processo di decapping, possono dare per dire: guardate che noi abbiamo autorizzato questo, la discarica ormai non interra più, perché se parte questo progetto non si interra, quindi quella è una garanzia. Quindi autorizzare al più presto questo capping è importante per tutta la cittadinanza della zona. Oltretutto ci sono dei fondi stanziati sia della regione che del comune per riqualificare tutte le altre aree dove abbiamo visto le cave mentre venivamo, lì ci sono dei fondi già stanziati e quelli vanno usati in sinergia tra comune, regione, provincia, Colari, proprio per capire come unire tutti questi tasselli di verde immensi e creare in questa zona un'area verde che è giusto che ci sia, perché c'è sempre stata.
È un'area in cui sono stati fatti negli anni numerosissime cave per tutti i generi, per tutti gli usi.
Esatto, chiave per la ghiaia, per la sabbia, per il brecciolino. Qui era un terreno selvaggio, quindi
ognuno si sentiva, diciamo, autorizzato ad andare a scavare per le proprie finalità.
Esatto, a prendere il materiale che gli serviva.
Adesso siamo in macchina e stiamo passando davanti Ai primi depositi della raffineria di cui abbiamo parlato.
Esattamente, sulla sinistra vediamo i primi depositi di carburante adibiti appunto allo stoccaggio e diciamo dalla parte opposta della strada invece vediamo l'impianto di trattamento e selezione dei rifiuti di Malagrotta 1 e proseguendo iniziamo a vedere i primi camini della raffineria di Roma che sono diciamo i principali nemici dei cittadini in questa zona in quanto è proprio da qui che noi possiamo vedere la fiamma che brucia continuamente e dà il segnale che è in corso l'attività di raffinazione del petrolio. A livello di stoccaggio la raffineria è un punto strategico perché non passi coi camion, c'è gli oleodotti, ti aiutano. Quello che noi chiediamo è che venga chiusa definitivamente l'attività di raffinazione, anche perché il 60% del materiale che arriva in raffineria è già depurato. Uh-huh. E quindi tenere in una zona appunto che sta crescendo, ma da tutti i punti di vista urbanistici, di nuovi residenti, di cambio mentalità proprio per quello che si intende l'industria per produrre energia, per noi
è obsoleta
in un quartiere di questo genere e soprattutto dato che la funzione predominante è lo stoccaggio, va benissimo mantenere lo stoccaggio, però dobbiamo far sì che chiuda l'attività di raffinazione perché comunque stiamo parlando di un impianto che sta qui da 20 anni e che ha fatto dei lavori di manutenzione ma che non sarà mai una cosa talmente all'avanguardia che può essere compatibile con il territorio circostante. Adesso poco più avanti sulla destra invece troveremo le strutture che ospitano il nuovo gassificatore. Possiamo vedere già a colpo d'occhio che la differenza è notevole in quanto sulla sinistra nella zona della raffineria vediamo moltissimi comignoli e come sentite anche un odore
abbastanza sgradevole.
Esatto, abbastanza sgradevole, mentre sulla destra troviamo dei capannoni chiusi senza nessuna presenza di camini.
Si è parlato di Colari, ovvero di Consorzio Laziale Rifiuti, si è fatto riferimento anche a colui che di fatto è il proprietario della discarica di Malagrotta nei pressi di Roma e che tra l'altro speriamo di poter avere ai nostri microfoni per poter quantomeno completare le voci in capitolo che sono molte, sono legate alla questione rifiuti, ma intanto tra qualche minuto vedremo come è possibile passare dal rifiuto alla produzione di energia con un ricercatore del CNR. Prima un po' di musica, sono le 15:21 sulla Radio Vaticana in diretta.
De mí, tras
15:25, Radio Vaticana in diretta. Do il benvenuto a Paolo Plescia, primo ricercatore presso l'Istituto Materiali Nanostrutturati del CNR di Roma. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Io sono sul sito www.lisa-lab.it. Lisa non è, immagino, una sua vecchia fiamma, ma il laboratorio con l'industria per la sicurezza ambientale.
Cioè,
tra l'altro, un'immagine qui al centro della home page un po' inquietante. Che cos'è questo cristallo? No?
Veramente, dato che diciamo la nostra esperienza è sui materiali con una certa simmetria, noi lavoriamo molto sulle simmetrie, e quello è uno dei tanti disegni incredibili fatti da Escher all'inizio del secolo.
Vi invito a guardarlo e poi ad entrare nelle sottopagine. Ce n'è una, per esempio, dedicata alla terra, un all'amianto, poi laboratori, attività, TOR, scritto THOR, che cos'è?
Dunque, è l'acronimo di Total House Waste Recycling. Io sono un po' fissato con gli acronimi, quindi da questo avrà capito. TOR di fatto è un progetto che è nato nel 99, che si è sviluppato poi tra il 2000 e 2002-2003 e che oggi ha portato ad alcuni impianti dedicati appunto al recupero dei rifiuti, sia i rifiuti solidi urbani, diciamo la versione principale di TOR nasce per i rifiuti solidi urbani, ma non solo.
Anche cioè per altri tipi di rifiuti?
Esattamente, TOR può operare su rifiuti pericolosi, perché abbiamo operato anzi su traversine ferroviarie, ad esempio trattate con creosoto. Cioè, consideri che questo tipo di macchine generano una quantità considerevole di energia che va a rompere alcuni legami molecolari. Quindi, se queste molecole sono diciamo sostanze, ad esempio idrocarburi, nel caso specifico nelle traversine ferroviarie con creosoto, quindi con idrocarburi policiclici che sono in gran parte pericolosi per l'uomo, questi idrocarburi vengono diciamo sezionati in molecole via via più semplici e quindi poi infine in acqua e anidride carbonica.
Per rifiuti speciali invece cosa si intende?
Tutto ciò che in qualche modo viene generato da un'attività industriale o anche un'attività antropica, comunque in genere, che non fa parte del rifiuto solido urbano, ad esempio alcuni tipi di fanghi, alcuni tipi di materiali provenienti da demolizione o da bonifica e così via. Diciamo sono la gran parte dei rifiuti che viene scaricata.
E anche per questi è possibile utilizzare questa modalità di recupero, il
TOR. Esattamente. Diciamo che noi abbiamo cercato di sviluppare una tecnologia alternativa al trattamento termico. In realtà noi sfruttiamo una quantità di energia forse anche maggiore, diciamo, rispetto a quella che in genere si utilizza in un trattamento termico, perché appunto la trasferiamo direttamente al materiale attraverso un'azione meccanica e non attraverso un irraggiamento termico.
Questo che cosa vuol dire? Cioè che alla fine si produce energia pulita?
Alla fine si producono dei materiali che sono materie prime o combustibili con un grado di purezza molto elevato. Nel caso per esempio dei rifiuti solidi urbani, noi riusciamo a fare un prodotto finale, un combustibile, che ha un potere calorifico medio di 20 megajoule per chilogrammo, tanto per darle un'idea, diciamo che paragonabile a quello che si ottiene con... Allora, consideri che se lavoriamo, come nel caso adesso dell'impianto di Torrenova, giù in Sicilia, circa 50 tonnellate al giorno di rifiuti solidi urbani, produciamo l'equivalente di 14 metri cubi di metano a giorno, oppure se vuole 12 tonnellate di gasolio a giorno, ecco.
Che possono costituire il rifornimento per quante persone più o meno?
Ma dunque il calcolo è molto semplice, consideri che una cittadina di 30.000 abitanti che ha in genere un consumo medio di 103 megawattora elettrici produce 60 tonnellate di rifiuti, quindi di queste 60 tonnellate tolga l'acqua, tolga il metallo, il vetro, eccetera, la parte utile produce circa 40 megawattora, cioè se viene utilizzata con macchine termiche normali, non stiamo parlando di tecnologie molto sofisticate, ma normali macchine termiche, quindi con rendimenti intorno mediamente al 30%, si riuscirebbe a produrre 40 megawattora di energia a giorno, quindi c'è circa il 40% dell'energia necessaria a questa comunità.
Questa metodica è applicabile al sito di Malagrotta?
Allora, diciamo che noi abbiamo...
Facciamo tutte le premesse
del
caso, insomma.
Certo. Allora, guardi, il problema è analogo a quello della Campania. Cioè, nel caso di Malagrotta, così come nel caso della Campania, ma anche di altre grandi realtà, la filiera che gira intorno alla questione rifiuti è talmente grande da rendere necessaria l'adozione di più tecniche nello stesso momento.
Perché quello che ci diceva anche la nostra Giada Pittin, ovvero
certo.
Ci parlava del fatto che le filiere ormai sono già in sofferenza,
esatto.
Che diventeranno sature, quindi necessariamente saranno appunto dovere delle amministrazioni, delle società in ballo, far venire fuori delle nuove metodiche integrate il più possibile per cercare di recuperare ciò che è possibile recuperare e far sì che si possa innestare questo circolo virtuoso di produzione di energia. Prego.
Sì, esattamente, esattamente. Cioè, con una sola tecnica si va in crisi, perché poi se questa viene a mancare, succede qualcosa, così come è successo in Campania, che si è fermata la filiera delle discariche, va tutto a carte 48. Allora, la cosa importante è che il sistema rifiuti funzioni in modo molto, diciamo, molto dinamico e soprattutto venga dotato di più sistemi di trattamento, anche che non siano impianti di dimensioni gigantesche, ma potrebbero essere anche impianti localizzati, anche piccoli, per gestire le realtà locali. Tanto per darle un'idea, chiaramente il problema rifiuti di Roma o di Napoli è un problema di grandi dimensioni che va trattato con sistemi di grandi dimensioni, anche se su questo noi abbiamo qualche ipotesi alternativa. Ma sulla gran parte dei comuni italiani che hanno dimensioni medio-piccole, il nostro intendimento è quello di consigliare gestioni localizzate, cioè non attraverso centinaia di chilometri di trasporto dei rifiuti da una parte all'altra per arrivare a grandi centri di smaltimento, perché il grande centro di smaltimento assomiglia tanto all'industria pesante del dopoguerra, cioè posti dove si accumulano quantità infernali di rifiuti che producono odori, producono percolato, producono insetti, producono un sacco di problemi. Altra cosa è se invece il comune, la comunità in senso lato, può gestire in proprio i propri rifiuti e produrre la propria energia, cioè una sorta di indipendenza dal punto di vista dei rifiuti sicuramente e anche in parte dell'energia.
Allora, il meccanismo del TOR come potrebbe intervenire in questo sito, allora, nello specifico?
Allora, TOR è un raffinatore, quindi tende a produrre dei materiali estremamente omogenei, sono delle farine che hanno questo potere calorifico molto elevato, se vengono utilizzate dal punto di vista termico, e quindi si integra perfettamente con sistemi di gassificazione, si integra perfettamente con sistemi anche di termovalorizzazione preesistenti. Ad esempio, abbiamo fatto già dei test insieme a dei gruppi imprenditoriali per quanto riguarda l'uso del combustibile TOR in cementeria, così come in centrale di termovalorizzazione, quindi in vecchi inceneritori. Nel primo caso il prodotto ottenuto è estremamente più pulito, nel secondo caso addirittura l'inceneritore o il termovalorizzatore, lo chiami come vuole, assume una caratteristica molto più, come posso spiegare, moderna, nel senso il combustibile a quel punto che inietta dentro alla camera di combustione non è più olio, perché lei sa bene, un rifiuto tal quale contiene molta acqua, non brucia da solo, ha bisogno di un combustibile esterno che gli inneschi la fiamma. In questo caso il combustibile esterno è proprio il rifiuto, quindi il forno a quel punto lavora meglio e non produce quelle famose emissioni che sono poi alla base di tutte le contestazioni. Oltretutto c'è un risparmio in termini di gestione, perché un inceneritore, un termovalorizzatore, ha un enorme costo in termini di gestione delle scorie e delle ceneri. La cenere volante viene smaltita a 500 euro a tonnellata ed è un rifiuto pericoloso. La scoria in alcuni casi si riesce anche a riutilizzare, noi stessi abbiamo brevettato dei sistemi per riutilizzarla, ma in molti casi viene smaltita in discarica. E quindi lei considera su ogni metro cubo, diciamo, parliamo in termini di tonnellate, su ogni tonnellata di rifiuto circa 100, 150, a volte 200 kg di rifiuto diventano scorie e ceneri. Quindi consideri, una tonnellata di rifiuto costa 120 euro a tonnellata, io su questa tonnellata vado a pagare un ulteriore 60-70 euro in termini di smaltimento di scorie, che è una follia.
Tanto più che appunto queste ceneri, come lei accennava, possono poi migrare molto molto lontano dal sito di partenza e ricadere poi con le famose piogge acide.
Allora, non è un segreto per nessuno. Tanto tempo fa i primi che costruivano le centrali termoelettriche sapevano che per poter allontanare più in là possibile i nerofumi, diciamo, le ceneri prodotte dalla combustione, bastava, per poterle allontanare, alzare la ciminiera. Così venivano fatte ciminiere di 200 metri d'altezza che con i venti prevalenti spostavano queste ceneri a centinaia di chilometri. Ci sono situazioni dove ceneri provenienti da centrali termoelettriche nazionali sono andate a finire in Albania piuttosto che in Africa del Nord. Ora, questo non è propriamente una cosa buona, diciamo, dal punto di vista ambientale, e sebbene il problema delle ceneri ci sia sempre su qualsiasi impianto termico, però se noi le evitiamo in partenza, cioè evitiamo che il combustibile generi queste grandi quantità di ceneri, e soprattutto che generi ceneri pericolose, allora abbiamo risolto il problema.
Quindi, facendo un passo indietro, noi abbiamo la settimana scorsa seguito il percorso della raccolta differenziata dopo l'impianto, in quel caso insomma, che abbiamo visitato, dell'AMA a Roccacencia. Ciò che non poteva essere riselezionato nelle quattro principali frazioni di vetro, carta, alluminio, andava nei famosi camion verdi, quali poi erano diretti a Malagrotta, e lì questo materiale che si chiama sovvallo, giusto?
Sì, esatto.
Che fine fa?
Beh, nel caso questi sovvalli vanno a finire in discarica, oppure vanno, cioè le strade sono due, o vanno a finire in discarica o vanno a finire in inceneritore. Nel nostro caso, come nel caso di altri impianti che si occupano proprio di questo tipo di recuperi, non esiste il sovvallo, cioè nel senso questa frazione viene ulteriormente raffinata
in modo da ottenere
si ottengono ancora altre frazioni di metalli utili, perché c'è ancora tanta roba da recuperare, e tutto ciò che a quel punto deve essere necessariamente smaltito viene invece trasformato in combustibile.
Allora, voi da quanto tempo sperimentate questa tecnica?
Ma diciamo che Tor oramai ha circa 10 anni. L'impianto industriale, abbiamo un impianto industriale che sta lavorando, ovviamente bisogna sempre premettere, sperimentalmente presso il sito di Torrenova in Sicilia, e sta dando degli ottimi frutti, tant'è che adesso stiamo facendo una serie di ulteriori accordi con varie strutture, vari comuni, eccetera.
Le chiederò fra qualche minuto perché non riesce a decollare anche altrove. Si prepari un po' di musica alle 15.40 Radio Vaticana in diretta. Siamo sempre in diretta con Paolo Plescia, primo ricercatore presso l'Istituto Materiali Nanostrutturati del CNR a Roma. Anzi, non ho precisato che voi siete a Monte Libretti, a Roma Nord.
Sì, esattamente.
In un bellissimo sito, devo dire.
Beh, sì, è un'area
molto verde,
tra le più, diciamo, curate da questo punto di vista in Italia.
Allora, dicevamo di questa metodica che voi già da diversi anni avete messo a punto e che permette il recupero tal quale del rifiuto Thor, che insomma ha preso piede in Sicilia, ma insomma sembra ancora una tecnica poco diffusa in Italia. Perché?
Beh, no, non solo poco, diciamo che non è per niente diffusa in Italia, perché per prima
anche
cosa,
forse poco conosciuta.
Sì, questo sicuramente. Il problema è che veicolare questo tipo di informazioni è difficile per due motivi essenzialmente. Il primo perché se si veicola la notizia che c'è qualcosa di nuovo nel settore rifiuti, parte subito l'italianità che abbiamo tutti purtroppo di considerare un'offerta sempre come una cosa commerciale e dire vabbè, benissimo, abbiamo trovato un modo per vendere qualche altro oggetto. Alcuni addirittura hanno sostenuto sui blog eccetera che fosse una bufala, no, con evidente riferimento ai prodotti alimentari. Dunque, quindi c'è sempre questo rischio. In più spiegare, a me piace molto spiegare alle persone, agli studenti, eccetera, cosa è Thor e cosa sono gli impianti di trattamento di rifiuti, eccetera. Non mi piace per niente spiegarlo ai politici, men che meno alle aziende che si occupano di rifiuti, per un motivo molto semplice, perché esiste una sorta di come posso dire, di vissuto per le aziende che le fa in qualche modo scegliere sempre le tecnologie, diciamo, non più sicure, ma quelle gestite dalle più grandi multinazionali, dai più grandi gruppi economici.
E magari obsolete in partenza.
Assolutamente obsolete, cioè quando viene fatta una gara di un inceneritore, l'azienda che si propone, qualsiasi essa sia, e con qualsiasi protettore essa vada avanti, propone delle tecnologie che minimo hanno 50 anni, minimo, perché su queste tecnologie loro scaricano costi più o meno di ricerca, di ingegnerizzazione, quello che sia, se non addirittura costi di brevetti comprati all'estero, che peraltro quindi sono roba ancora più vecchia. Quindi quando oggi viene proposto un inceneritore, senza per fare nomi, Salerno o Acerra o quello che sia, sono macchine che per quanto possano essere moderne, sono impianti che datano minimo come data di progetto almeno 50 anni. Quindi non mi si venga a raccontare storie sulla innovazione tecnologica. Nessun impianto di incenerimento può essere innovativo perché l'incenerimento stesso è stupido come modo di concepire la gestione dei rifiuti.
Mentre invece il gasificatore che pare già sia in funzione almeno in via sperimentale a Malagrotta, a cui si faceva riferimento poc'anzi, sia abbastanza promettente.
Il gasificatore vorrei averlo progettato io, è una delle macchine più moderne che esiste in questo momento al mondo per il trattamento dei rifiuti. Mi dispiace che diciamo in questa iniziativa purtroppo i nostri enti, come posso dire, le nostre istituzioni scientifiche non abbiano dato il giusto supporto per coadiuvare questa iniziativa, perché secondo me è una cosa grandiosa.
Cioè il problema è che non è stato adeguatamente valorizzato.
Assolutamente.
Ma quindi, mi perdoni, il gasificatore è là. Dopo la fase sperimentale comincerà a funzionare, si presume, a regime, e però mi sembra che appunto le attenzioni non solo istituzionali, ma anche di tutto l'indotto siano quasi inesistenti. Cioè, com'è possibile che un progetto del genere così evoluto possa essere, come dire, confinato in un angolo senza meritare?
Ma guardi, mi consente un attimo un parallelo, ovviamente dimensionalmente molto più grande, come con il nostro sistema. Il gasificatore è un oggetto che tratta, se ho capito bene, diverse centinaia di migliaia di metri cubi all'anno. è un oggetto che è intrinsecamente sicuro, perché non, proprio per effetto della sua tecnologia, non può emettere in atmosfera sostanze pericolose.
Ciò che emette sono scorie inerti, se ho capito male.
Assolutamente, sì, scorie inerti, e di fatto la gasificazione viene fatta in un'atmosfera controllata, quindi
che non sono pericolose per la cittadinanza.
Esatto, diossine, emissioni, cioè non ce ne sono. Quindi già questo fatto dovrebbe in un'atmosfera normale doveva scatenare un'onda di entusiasmo intorno a questa cosa.
Ecco.
In realtà invece ogni qualvolta si parla di sistemi di trattamento rifiuti si scatena esattamente il contrario, cioè la gente ha paura, non gli viene spiegato bene con che cosa ha a che fare, le istituzioni fanno di tutto fuorché ragionare in termini corretti per spiegare alla gente di che cosa hanno davanti, e quindi si creano problemi su problemi. Quindi non ci meravigliamo se poi magari in tutto questo bailam arriva magari qualche notizia di problemi, di cancerogenicità. Ho sentito addirittura che qualcuno metteva nello stesso piano l'inceneritore col gasificatore, o addirittura qualcuno lo scambiava per il rigassificatore, che è tutt'altra cosa, altrettanto innocente, ma non certo tratta rifiuti. Cioè, questa è la situazione.
Molta confusione. Esatto. Roma come Napoli, dottor Plescia?
No, assolutamente no.
È la seconda persona che ci rassicura.
No, Roma non può arrivare allo stesso livello di Napoli per tanti motivi, non ultimo il fatto che noi abbiamo già una diversificazione, abbiamo una struttura che comunque ci garantisce da tanti punti di vista. Però se si fa qualcosa di meglio è un bene per tutta la città.
Prima ci si chiedeva qui in redazione, è possibile che Malagrotta sia addirittura il sito più grande d'Europa per lo smaltimento dei rifiuti, che città molto grandi, per esempio Londra, Parigi, abbiano dei siti più piccoli, cioè suo punto di vista lì come avviene lo smaltimento dei rifiuti?
Io in questo sono molto nazionalista, nel senso, io conosco molto bene i sistemi di trattamento rifiuti che hanno nelle altre città europee, non è vero assolutamente che le altre città europee sono tanto più virtuose di noi. Le faccio solamente questo esempio: tempo fa un giornalista di una TV svedese mi ha chiamato perché volevano intervistarci per il TOR e mi ha spiegato, dice, voi avete una bassa raccolta differenziata ma producete pochi rifiuti, noi abbiamo un'elevatissima raccolta differenziata e produciamo tanti rifiuti.
E questo è il paradosso italiano.
Alla fine della fiera loro hanno più sovvallo di noi. La questione di come poi smaltiscono: in Francia gli inceneritori lavorano da 100 e rotti anni. Se mi ricordo, una delle prime volte andavo a Parigi, entrando in una delle varie vie di accesso alla città, che si guardava questo inceneritore grandioso di fronte proprio all'entrata. Ora, le scorie degli inceneritori francesi vanno a finire in discariche, non le sarà mai capitato di andare a sentire l'odore di una discarica di scorie, ma le posso assicurare che è analogo alla discarica di rifiuti solidi urbani, perché l'incenerimento viene fatto a temperature che, virgolette, si dice deve raggiungere 1000 gradi, in realtà non li raggiunge mai, quindi tanti composti organici rimangono, altrettanti problemi. Per ultimo le voglio dire, noi abbiamo in Italia la possibilità di incidere pesantemente su questo meccanismo e proporre qualcosa di nuovo anche per gli altri paesi, quindi non perdiamo questa occasione.
Da ultimo, cosa prevede per Napoli? Mancano poco più di 60 giorni, come dire, all'ultimatum, dopodiché che cosa succederà?
Diciamo che il piano che De Gennaro ha realizzato può gestire, secondo me, la situazione, può reggere bene, sempre che non si presenti qualche sorpresa all'ultimo momento nei siti che sono stati predisposti. Certo è che, peraltro, tutta la gestione dei rifiuti lì va vista in funzione della realizzazione di più sistemi, di più impianti, di più possibilità contemporaneamente, perché può sempre ricapitare lo stesso problema che è capitato qualche mese fa.
Certo, quindi stiamo attenti. Io la ringrazio molto, Paolo Plescia, primo ricercatore presso l'Istituto Materiali Nanostrutturati del CNR. Voglio di nuovo ricordare il sito dove è possibile informarsi sulle vostre attività: www.lisa-medio-lab.it. Grazie, alla prossima, buon lavoro a lei e a tutto il suo staff.
Grazie a tutti, arrivederci.
E noi siamo quasi pronti per collegarci con il CIS Viaggiare Informati. Mi dicono dalla regia che è già pronta Marina Cortellessa per aggiornarci sulla situazione del traffico a Roma e dintorni. Quali novità?
Buon pomeriggio Antonella, direi situazione decisamente regolare quest'oggi, molti infatti sono, molti romani sono ancora fuori città in attesa anche di consumare questo nuovo ponte, quello del 1° maggio, al momento infatti la circolazione ci viene segnalata regolare sull'anello del grande raccordo anulare e solo in città una segnalazione che riguarda piazza di Porta Maggiore, via Eleniana, piazza di Santa Croce in Gerusalemme, via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni, via Dimitro, dove vengono segnalate code da parte della Polizia Municipale per i lavori di asfaltatura del manto stradale su via Carlo Felice, dunque le code nelle altre strade indicate si tratta, sono delle ripercussioni.
È probabile dunque che domani ci sarà più traffico?
Sì, domani probabilmente sì, potrebbe essere una giornata cosiddetta da bollino rosso come abbiamo visto il 24 e il 25 aprile per nuove partenze per questo nuovo ponte, quindi domani probabilmente giornata intensa e con traffico ovviamente diretto verso le autostrade, dunque in uscita dalle città, interessate probabilmente le principali strade statali e consolari.
Grazie.
E per il momento è tutto.
Grazie a Marina Cortellessa dal CIS Viaggiare Informati, il 1518, il numero verde per saperne di più. Per quanto ci riguarda, il nostro numero verde, vi risponderà la redazione di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta 800-208-802. Domani ancora continueremo a parlare di rifiuti. Io mi fermo qui, tra poco meno di 5 minuti un flash news in lingua francese da Antonella Palermo, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana in diretta. So your heart is broken. You're sitting around moping, 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 crying, crying. You say you're even thinking about dying. Well, before you do anything rash, baby, yeah, listen to this. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, it may be cruel. I ain't lying. Everybody plays the fool. Falling in love is such an easy thing to do, but there's no guarantee.